Torniamo questa mattina di nuovo sul Sermone sul Monte, sulle Beatitudini, e siamo giunti alla terza Beatitudine. Leggiamo subito questi pochi versetti, leggeremo dall'inizio in modo da fare un collegamento. Matteo capitolo 5, la scrittura dice: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra». Fino qui. Questa mattina ci occuperemo della terza beatitudine, qui dove dice proprio: beati i mansueti perché erediteranno la terra. Facciamo un piccolo breve riassunto di quelle altre due beatitudini, perché è importante. Abbiamo già detto, vi ricordate, che in ogni cosa nella scrittura, anzi nulla è messo a caso nella scrittura. Quando il Signore parla, dà anche un ordine nel quale dice le cose, o dai comandamenti, o spiega delle cose. Qui per le abitudini non è fatta alcuna eccezione, ovvero le beatitudini anche sono messe in un ordine importante per uno motivo specifico. E quindi la prima beatitudine diceva: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Abbiamo visto che si inizia proprio con l'essere poveri in spirito, perché descrive quel momento in cui l'uomo si rende conto di non essere autosufficiente, ma di dipendere dal Signore. Si rende conto della sua totale incapacità di salvarsi, perché si rende conto che ha bisogno di essere salvato, perché si rende conto di essere un peccatore, senza speranza, se non in Dio. Quindi ecco l'essere poveri in spirito che cosa significa. Riconoscere la propria condizione di totale miseria spirituale, perché le beatitudini si riferiscono solamente all'ambito spirituale dell'essere umano. Quindi si rende conto di questa condizione nella quale si trova, perché è senza Dio, perché non crede in Dio. E quindi, dopo che l'uomo si è reso conto, che il Signore gli ha rivelato tramite lo Spirito Santo che è povero in spirito, che ha bisogno del Signore, arriva l'altra beatitudine che dice: beati quelli che sono afflitti, perché di loro è il regno dei cieli, come ci ha spiegato Gabriel la volta scorsa. Perché? Perché si è afflitti, perché ci si rende conto del proprio peccato, e lì arriva l'afflizione, lì arriva il dolore per il peccato, lì arriva la disperazione, in un certo senso, no? Nel comprendere quello che si è veramente davanti a Dio. E quindi, in conseguenza di questo, arriva la terza beatitudine, che è appunto: beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Quindi cercheremo di spiegare questo versetto questa mattina andando a toccare tre punti principali. Il primo punto è lo spirito del mondo, ovvero il contrasto tra lo spirito del mondo e l'insegnamento biblico. Il secondo punto è cosa significa essere mansueti. E il terzo punto è la nostra eredità, perché questo versetto ci dice che abbiamo un'eredità. Il primo punto, lo spirito del mondo. Perché tocchiamo questo argomento? Perché abbiamo già accennato la volta scorsa, durante la prima predica sulla prima beatitudine, ovvero l'essere proprio in spirito, che c'è una netta distinzione tra quello che è l'atteggiamento verso la vita dell'essere umano, del mondo, quindi quello che vediamo e sentiamo intorno a noi, che vediamo succedere intorno a noi, come l'essere umano si pone nei confronti della vita che ha, e quello che invece la scrittura insegna rispetto al motivo, allo scopo, all'origine della vita. E quindi questo primo punto, lo spirito del mondo. Questa beatitudine dice beati i mansueti, no? Beati i mansueti. Stiamo parlando dello spirito del mondo. Qual è, che cosa sentiamo dire oggi nel mondo, questi messaggi che ci arrivano, che ci bombardano dappertutto, dalle pubblicità, ai programmi TV, dai telegiornali, dal lavoro, dalla scuola che frequentiamo, che messaggio ci arriva? Dovresti essere mansueto? Assolutamente il contrario, no? Non ci dice che dobbiamo essere mansueti, ci dice che dobbiamo prevalere, vero? Che dobbiamo farci valere, che dobbiamo essere unici, che dobbiamo farci riconoscere, che dobbiamo far sentire la nostra voce, che non ci dobbiamo far mettere i piedi in testa. Questo è il messaggio e lo spirito del mondo oggi, no? Questo è quello che ci viene insegnato. Non sentiamo nessuno dire ti apprezzo perché sei mansueto, è veramente raro sentirsi dire questo. Ti apprezzo perché sei una persona mansueta. Perlomeno da qualcuno che non conosce il Signore. Però la parola ci dice beati i mansueti. Che differenza! Sono due concetti che stanno esattamente all'opposto l'uno dell'altro. E la concezione della vita nel pensiero di Dio, nella scrittura, è totalmente diversa, totalmente opposta alla concezione della vita che invece questo mondo oggi ci propina. Quello che vediamo intorno a noi, quello che sentiamo dai valori, no? Che il mondo ci propone, dei nostri amici, dei nostri conoscenti. Però questo non deve sorprenderci, non deve sorprenderci. Infatti l'uomo che non conosce Dio, l'uomo che non ha un nuovo cuore, una nuova vita spirituale, come ci dice l'Apostolo Paolo in Efesini, il capitolo 2, verso 2, segue l'andazzo di questo mondo, no? Che cosa leggiamo in Efesini? Dice, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. E il risultato di questo è che l'uomo soffoca la verità con l'ingiustizia e si dà a vani ragionamenti, e il suo cuore è privo di intelligenza e muta la verità di Dio in menzogna. Questa è una citazione da Romani, ricorderete. No? Capitolo 1, versi da 18 a 25, l'uomo muta la verità di Dio in menzogna. Ecco che tutto quello che ci dice Dio, i comandamenti, i suoi insegnamenti, viene mutato dall'essere umano in menzogna, cioè dice esattamente l'opposto, esattamente l'opposto. E quindi l'insegnamento dell'uomo è contrario, opposto all'insegnamento di Dio. E lo possiamo constatare questo in qualsiasi campo della vita. Prendiamo degli esempi, solo per comprendere. È importante che comprendiamo questo, ripeto, perché dobbiamo renderci conto in quale ambiente viviamo, no? Quando Dio dice, la parola dice, noi siamo nel mondo ma non siamo del mondo, è questo che significa, il significato è questo, che noi viviamo in questo mondo ma non siamo di questo mondo, quindi non ragioniamo nello stesso modo, non abbiamo gli stessi valori, le stesse convinzioni, no? E qui la parola ancora una volta ci riporta a considerare queste cose così importanti. E facciamo degli esempi, ad esempio la nascita della Terra, di questo pianeta. E non troviamo solamente il contrasto tra creazione e evoluzione, attenzione, ci sono infatti delle posizioni opposte anche nella spiegazione del processo della nascita del pianeta. Infatti la Bibbia ci dice nella Genesi che Dio creò prima la Terra, no? Poi il Sole, la Luna e le stelle, quindi l'universo e gli altri pianeti. Che cosa ci dice la scienza invece? Ovvero le teorie scientifiche, perché di teorie si tratta, ci dice che la Terra è nata in un universo già preesistente. Vero? Quindi vedete come è cambiato l'ordine anche qui? Inoltre, secondo la Bibbia, il pianeta Terra era coperto di acqua e solo in un secondo momento Dio tolse l'acqua in alcune zone per far emergere la Terra, vero? Invece la scienza che cosa ci dice? Ci dice che quando la Terra iniziò a formarsi non c'era acqua e quest'acqua è venuta dopo, grazie al processo di raffreddamento della Terra, tra con dei vapori che salivano dal sottosuolo e delle comete di ghiaccio che sono cadute sulla Terra. Quindi questo è l'insegnamento della scienza, completamente opposto a quello della scrittura, della Bibbia. Questo è solo per fare un esempio. Possiamo vedere questo spirito contrario all'insegnamento biblico operare in ogni aspetto della vita dell'uomo. Guardiamo per esempio all'insegnamento biblico riguardo all'uso del sesso, fuori e dentro al matrimonio, l'omosessualità, la fedeltà coniugale, avere dei figli, il dire la verità, l'essere onesti. Se consideriamo tutte queste cose, vediamo che il mondo ci insegna esattamente l'opposto di quello che troviamo scritto nella scrittura. Lo spirito del mondo è contrario allo spirito di Dio. Di conseguenza il mondo insegna esattamente il contrario, l'opposto di quello che la Bibbia insegna. Quindi beati i mansueti, ci dice la parola di Dio. Un insegnamento nettamente opposto a ciò che dice il mondo. Perché? Perché essere mansueto è e deve essere una caratteristica del cristiano. Una caratteristica del cristiano. Ed è importante notare anche che la mansuetudine, come la intende qui il Signore Gesù, è una caratteristica che solo il cristiano può tenere, solo il cristiano può possedere. Per spiegare questo concetto dobbiamo passare al secondo punto, ovvero che cosa significa essere mansueti. Allora, abbiamo detto già che il Signore nomina le beatitudini mettendole in ordine logico, no? Non casuale. Se osserviamo bene però, notiamo anche che ogni beatitudine, in un certo senso, scaturisce dalla precedente e porta alla seguente. Così come abbiamo detto che essere poveri in spirito significa rendersi conto di non aver nulla di buono da offrire, di non essere altro che dei peccatori davanti al Signore, e quindi questo produce l'afflizione per il nostro peccato. E quando facciamo cordoglio per la sporcizia del nostro peccato, allora capiamo che cosa? Che non c'è nessuna ragione di essere orgogliosi di noi stessi. Quando comprendiamo quello che veramente siamo davanti a Dio, non c'è nessuna ragione, tutte le ragioni cadono per essere orgogliosi di noi stessi, no? E quindi che succede? Che entra in gioco la mansuetudine. Vedete come ogni beatitudine ci porta a quella successiva? Beati i mansueti. Per capire meglio possiamo prendere degli esempi dalla parola. Ad esempio nell'Antico Testamento possiamo vedere Abramo, un grande uomo di Dio, e osservando bene la sua vita vediamo che Abramo era un uomo mansueto. Ricordate il suo comportamento nei confronti di Lot, quando dovettero decidere la terra che dovevano abitare, quando si sono divisi? Abramo permise al giovane Lot di scegliere per lui quello che voleva e non si lamentò, non reclamò una sua superiorità riguardo alla sua anzianità magari. Ma lui permise a Lot di scegliersi la terra dove stare. Era un uomo mansueto. Prendiamo un altro esempio, Mosè. Anche Mosè è descritto come l'uomo di più mite sulla faccia della terra, e se esaminiamo la sua vita troviamo che lui aveva un concetto umile di se stesso, molto umile, era pronto a sminuirsi, ad umiliarsi, a rinnegare se stesso. Lui aveva la possibilità di entrare a far parte della corte del faraone, vi ricordate, gli era stato offerto diventare nipote acquisito del faraone, una posizione molto, molto privilegiata ed importante. Però Mosè ritenne tutto ciò che fosse una vanità e umiliò se stesso davanti a Dio per fare la sua volontà. Nel Nuovo Testamento possiamo prendere anche Stefano come esempio, la sua mansuetudine mentre veniva lapidato davanti ai suoi assassini. Paolo, tutte le sofferenze che ha subito Paolo per la sua disponibilità nei confronti di diverse chiese, dei suoi fratelli, delle sue sorelle. E dalle sue lettere comprendiamo come era mite quest'uomo, anche se era fermo, se era deciso, ma era mite di cuore. Nei confronti dei Corinti, ad esempio, ricordate? Che di lui avevano detto delle cose offensive, delle cose ingiuriose, no? E infine, come abbiamo fatto la volta scorsa, prendiamo come esempio quello più eccellente, quello del nostro Signore Gesù. In questo stesso Vangelo, al verso 28 e 29 del capitolo 11 dice: venite a me voi tutti che siete oppressi ed io vi darò riposo, perché sono mite ed umile di cuore. Perché sono mite ed umile di cuore. Lo vediamo nella sua vita, no? La sua sottomissione al Padre, il suo modo di comportarsi quando era perseguitato, quando era insultato e disprezzato, il suo atteggiamento verso i suoi nemici, il suo accettare di prendere forma di uomo, forma umana, no? Di limitarsi in una forma umana, di farsi servo, di andare a morire sulla croce in mezzo a due criminali. Questa è mansuetudine. Quindi che cos'è la mansuetudine? Possiamo portare anche degli esempi negativi, perché questo è importante che capiamo, anche che cosa non è la mansuetudine, perché possiamo essere ingannati da alcuni atteggiamenti. Ad esempio, essere mansueti non significa essere deboli. Una persona che fa di tutto per evitare problemi, che si ritira davanti alle difficoltà e non combatte mai per una causa, non è una persona mite, è semplicemente una persona debole. Ci sono persone che riescono a farsi passare sopra ogni cosa, no? Si fanno scivolare tutto, lasciano passare ogni cosa pur di non litigare, di non scontrarsi. Andiamo d'accordo, veniamoci incontro, parliamo solamente di quei punti nei quali siamo d'accordo, quelle cose che ci uniscono. Siamo gentili gli uni con gli altri, ma questo non significa essere mansueti. Questo non significa essere mansueti. Guardiamo Paolo, un esempio per tutti. Lui si ritirava indietro di fronte alle difficoltà? No. Lui aveva un carattere forte, vero? Aveva un carattere forte. Abbiamo fatto questo esempio anche la volta scorsa. Combatteva per la giusta causa, così come prima di essere salvato dal Signore era zelante nel perseguitare la Chiesa. Poi che cosa è successo? È stato salvato, ma è diventato zelante e costante nell'annunciare il Vangelo, vero? Quindi lui non era un uomo debole e non si ritirava davanti alle difficoltà. Abbiamo visto quante ne ha passate. Se leggiamo gli Atti vediamo quante difficoltà ha passato l'Apostolo Paolo. Allo stesso tempo però era una persona mite, non debole, ma mite, mansueta. Essere mansueti significa avere un giusto concetto di se stessi ed esprimerlo negli atteggiamenti e nel modo di comportarci verso il prossimo. Lo ripeto, essere mansueti significa avere un giusto concetto di se stessi, quello che la Scrittura ci fa comprendere, ed esprimerlo negli atteggiamenti e nel modo di comportarci verso il prossimo. Il giusto concetto che abbiamo di noi stessi è una conseguenza dell'aver realizzato di essere poveri in spirito e di aver fatto per questo motivo cordoglio, di essere stati afflitti, no? Di aver provato questo dolore per il peccato. È una conseguenza. Quando arriviamo a questa consapevolezza, come dicevo poco fa, realizziamo che non abbiamo niente di cui essere orgogliosi. Niente. E questo si deve vedere con i nostri rapporti nel prossimo. Non dobbiamo sforzarci, perché se ci sforziamo significa che questa mansuetudine non è genuina, deve fare parte di noi, è qualcosa che il Signore produce in noi, no? Attraverso il suo Spirito Santo. Il cristiano deve essere mite e umile di cuore come Gesù. Qui però arrivano le note dolenti. Perché se avete fatto caso, nelle prime due beatitudini si parla del rapporto che noi abbiamo con Dio. Nella terza beatitudine invece si parla del rapporto che noi abbiamo con gli uomini, con le persone. E un conto è confessare i nostri peccati e parlare delle nostre debolezze, ammettere i nostri fallimenti a Dio. Tutt'altra cosa invece è mostrare ciò che realmente siamo ad altre persone. Vero. È qualcosa di totalmente diverso, è più umiliante sotto certi aspetti. Se Dio evidenzia il nostro peccato, lo scofa, ce lo fa vedere, tutto va bene. Se sono gli altri invece a parlarci del nostro peccato, beh, lì iniziano a cambiare le cose, iniziamo ad infastidirci, ci risentiamo, non la prendiamo bene certe volte, vero? Beh, mantenere il giusto atteggiamento in queste occasioni significa essere mansueti. È umiliante, è vero, quando si ammette di aver sbagliato e si chiede scusa all'altra persona, è una forma di umiltà, se queste scuse sono veramente sentite, vero? Ma è questo, è anche questo che significa essere cristiani. È anche questo che significa essere cristiani. Questo è il vero cristianesimo. E se abbiamo problemi con queste affermazioni, se non le condividiamo, se non siamo disposti a riconoscere il nostro stato davanti alle altre persone, mostrando così mansuetudine, quindi se non vogliamo fare questo, se non siamo disposti, dobbiamo riesaminare la nostra posizione davanti a Dio. Dobbiamo chiedere che il Signore ci faccia comprendere qual è il nostro stato spirituale, la nostra maturità spirituale, la nostra vita spirituale. Abbiamo bisogno di essere destati, come si diceva questa mattina, se non comprendiamo questo. La persona mansueta è consapevole del fatto che in lei non abita alcun bene, come dice la scrittura. La persona mansueta non mette se stessa al centro della sua vita, ha un'idea misera di se stessa e delle proprie capacità. Per questo è sempre pronta ad ascoltare e ad imparare, soprattutto dal Signore. No? Paolo che diceva, quando sono debole allora sono forte. Quando riconosciamo che abbiamo bisogno di Dio perché siamo deboli, allora siamo forti, perché permettiamo a Dio, non mi piace come espressione, però perché in quel momento Dio opera in noi. Dobbiamo essere sempre pronti ad ascoltare ed imparare. Veniamo all'ultimo punto, così concludiamo, ovvero la nostra eredità. Beati i mansueti perché erediteranno la terra. Che cosa significa? Che cos'è la nostra eredità? Beh, significa che i mansueti sono già felici in questa vita, per ben due motivi. Il primo è che quando si ha una concezione reale, biblica, di se stessi, significa che si è accettata la propria condizione. Questo fa la differenza. Perché? Perché non ci aspettiamo nulla. Quindi non possiamo essere delusi o feriti, no? Quando, come diceva John Bunyan, chi è a terra non ha paura di cadere, no? Chi è già a terra non ha paura di cadere. Quindi se noi abbiamo una concezione troppo alta di noi stessi e poi in un certo momento veniamo abbattuti dal Signore, perché Lui fa così, ci sentiamo male, no? Il dolore è grande. Più si sale, si dice, no? Più si sale, più si va in alto e più quando si cade ci si fa male, no? Quindi questo è il primo motivo, che se accettiamo la nostra condizione, quella condizione che la Scrittura ci insegna, noi siamo in una posizione privilegiata, perché sappiamo benissimo quello che siamo e nulla può ferirci. Inoltre il mansueto, la persona mansueta è felice perché è come se già avesse ereditato la terra, perché sa cosa lo aspetta nel futuro, le benedizioni in cielo che il Signore ha preparato per noi, ci ha riservato. Una parte le abbiamo già su questa terra, in questa vita, ma la maggior parte di queste benedizioni, di questa gioia, sono nel cielo, pronte per noi, che ci aspettano. E questa per l'uomo è una condizione meravigliosa. L'uomo mansueto conosce perfettamente il suo futuro, non solo lo conosce, lo ha già fatto suo. Quando c'è quella certezza profonda nell'anima, quella convinzione, no? Del proprio stato, del fatto che abbiamo un creatore che ci ama e si prende cura di noi, che ci guida, che ci sostiene come fa un padre con i propri figli, come fa un buon padre con i propri figli, quando sappiamo quello che ci aspetta, no? E siamo certi che un giorno saremo alla presenza del Signore, significa che lo abbiamo già fatto nostro tutto questo. Significa che il futuro è già scritto nei nostri cuori. E quale gioia più grande di questa potremmo mai trovare qui su questa terra. In Secondo Corinzi Paolo lo spiega così. Secondo Corinzi capitolo 6 verso 10 dice: non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. Ecco un'altra contraddizione, no? Che il mondo non può capire, non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. In Primo Corinzi invece troviamo quest'altra affermazione, capitolo 3, versi 21 e 22. Tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Vorrei concludere mettendo l'enfasi su un fatto. Alla luce di tutto quello che è stato detto finora, possiamo dire che con certezza che la mansuetudine non è una caratteristica naturale dell'uomo. La mansuetudine non è una caratteristica naturale dell'uomo. Nelle prime due beatitudini ci si parla di un processo spirituale ed anche il frutto di queste due beatitudini, ovvero la mansuetudine, è un frutto spirituale. È un frutto spirituale al quale non possiamo arrivare con la nostra volontà senza il Signore. Inoltre tutti i cristiani devono essere mansueti, quindi non può essere una questione di indole naturale. Solo lo Spirito Santo può renderci umili, solo Lui può farci diventare poveri in spirito e portarci a fare cordoglio per il nostro peccato, solo con l'opera dello Spirito Santo possiamo avere un giusto concetto di noi stessi, perché quando il Signore parla al nostro cuore attraverso lo Spirito, allora possiamo vedere, i nostri occhi si aprono. Se diciamo di essere cristiani, di non aver ricevuto quindi lo Spirito Santo, non abbiamo nessuna scusa per non essere umili e mansueti. Non è qualcosa che facciamo noi, è qualcosa che viene prodotto in noi dallo Spirito. Se noi siamo in un rapporto costante, armonioso con il Signore, se noi non permettiamo al nostro peccato, alle nostre concupiscenze, di portarci lontano dal Signore, il Signore opera. Ed è questo quello che siamo chiamati a fare questa mattina, cari fratelli e sorelle. Dobbiamo meditare su cosa significa essere mansueti. Dobbiamo metterci davanti al Signore, rivedere la nostra vita, la nostra condizione e dire: Signore, fammi comprendere se sono mansueto, se ho compreso veramente quello che è il tuo insegnamento. Se c'è qualcosa, che qualche peccato che devo abbandonare, di cui ti devo chiedere perdono, qualche atteggiamento che mi impedisce di avere un rapporto armonioso con te al punto tale di non rendermi mansueto. E per coloro che, se c'è qualcuno che non conosce ancora il Signore, che ancora non si è arreso al Signore, la Scrittura ti sta chiamando proprio a questo. Beati i poveri in spirito, beati quelli che sono afflitti. Il Signore è un Dio buono, è un Dio che perdona, è un Dio che vuole salvare. Ma se non ci umiliamo davanti a Lui, se non riconosciamo il nostro peccato, il nostro stato di ribelli davanti a Dio, perché la Scrittura dice che l'uomo è ribelle davanti a Dio, anzi lo chiama proprio nemico, se non riconosciamo questo, se queste parole non t'hanno toccato il cuore nel profondo, non c'è speranza. Se invece queste parole hanno toccato il cuore, il profondo del tuo essere, se hai bisogno, se riconosci che hai bisogno di andare davanti a Dio e chiedere perdono e costruire questo rapporto con il Signore vero, sano, genuino, come la Scrittura lo descrive, lo intende, allora ti prego di fermarti, di parlare, di chiedere, anche se solo hai delle domande, dei chiarimenti. Vogliamo pregare. Padre nostro, davanti a questa Scrittura, a questa tua parola, Signore, mi sento tanto mancante. E ho veramente bisogno, Signore, di venire da te per chiedere ancora che cosa c'è che posso ancora fare, oh Signore, cosa c'è che posso ancora piegare davanti a te, al quale posso ancora rinunciare. Signore, questa parola ti prego veramente che possa toccare profondamente il cuore di ognuno che è qui questa mattina. Che possa, Signore, mostrarci per quello che siamo, sia che ti apparteniamo che ancora non ti apparteniamo, Signore. Perché anche se tu ci hai salvato davanti a te, Signore, siamo giusti solo per i meriti di Cristo Gesù, solo per quel sangue versato alla croce, certamente non per i nostri meriti. Facci comprendere, Signore, come possiamo ancora imparare di più a seguire i tuoi insegnamenti, ad amare la tua opera, la tua parola, a fare la tua volontà. Così ti ringraziamo, Signore, perché vorrai insegnarci a essere mansueti ancora di più. Perché questo andrà alla tua gloria, Signore, non certamente alla nostra. Così ti ringraziamo, nel nome per i meriti di Cristo Gesù. Amen.
Grazie.